Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Paolo Pignatelli e Silvia Ambrosio.
Buongiorno.
Per l'odierno appuntamento alla rubrica Alimentazione e Benessere, che va in onda il quarto venerdì del mese. Nella trasmissione di oggi con Silvia abbiamo deciso di tornare a parlare di prevenzione, ma una prevenzione un po' particolare, quella del declino cognitivo, un argomento che alla nostra città sta molto a cuore. L'abbiamo infatti affrontato nel maggio scorso in un convegno organizzato assieme a Unitre di Saronno e all'Associazione Cristalli d'Argento. E lo ripeteremo nel prossimo novembre in un convegno dedicato alla demenza senile in un'ottica non convenzionale. Oggi abbiamo però deciso di trattare l'argomento a partire da quella fase della vita in cui sembra proprio che si giochi gran parte del destino delle capacità cognitive e neuronali di ciascuno di noi. Stiamo parlando del periodo fetale, quello in cui ciascuno di noi è stato programmato all'interno della pancia della nostra mamma per più prevenzione di così? No, che
è così. Oggi infatti partiamo proprio da lontano, perché lo sanno bene le donne che iniziano ad affrontare l'argomento maternità con i propri ginecologi di fiducia, e mai come in questi ultimi anni si sentono ripetere loro future mamme che un buono stato nutrizionale prima della gravidanza è essenziale per lo stato di salute del suo complesso, per la funzionalità riproduttiva e per garantire un adeguato apporto nutritivo durante il primo trimestre di gravidanza, quando proprio si formano l'embrione e la placenta. Lo sviluppo ottimale del cervello ovviamente si fa lì, si fa nel periodo prenatale, e dipende strettamente dall'assunzione di adeguate quantità di nutrienti che sono fondamentali proprio nei diversi periodi dell'età gestazionale, quindi quando il bambino è nella pancia della mamma, per formare proprio le strutture. Ecco, tantissimi studi hanno dimostrato che una nutrizione appropriata e adeguata nel periodo che va dal prima del concepimento può proprio provocare effetti significativi e davvero incisivi sulla salute dell'individuo negli anni successivi. Ecco, questo lo sappiamo per tantissime malattie cosiddette metaboliche dell'età adulta, ma funziona ovviamente anche per il nostro cervello e le strutture neuronali. Tutti i nutrienti sono importanti per lo sviluppo cerebrale, attenzione, ma alcuni di essi sono davvero, davvero fondamentali. Le proteine, gli acidi grassi poliinsaturi a catena lunga, il ferro, il rame, lo zinco, lo iodio, l'acido folico, la colina, le vitamine A, B6 e B12 vanno assunte proprio in periodi ben specifici, perché sono quelli più delicati e critici per lo sviluppo dei neuroni del bambino. Ecco, sappiamo che alcune carenze nutrizionali di questi nutrienti specifici comportano delle vere e proprie difetti strutturali e funzionali a lungo termine, ben oltre il periodo di insufficienza, che possono portare a danni proprio permanenti, perché sono mancati dei pezzi sostanzialmente all'interno della pancia. Sembra che queste insufficienze siano associate proprio a mutazioni della struttura e poi anche nell'espressione dei geni, che alterano la regolazione a lungo termine delle funzioni del cervello, quindi struttura e funzione possono essere alterate.
Brava. Ci rendiamo conto che sono tantissime le informazioni, e voi, che cari ascoltatori che siete attenti, potreste anche un po' perdervi, perché saranno veramente una serie di informazioni molto specifiche, proprio perché a parte quello che abbiamo già detto in premessa, non dimentichiamo che l'Italia ormai è diventata il paese dalle culle vuote, e almeno quei pochissimi che nascono, che non solo nascano bene, ma che abbiano un avvenire assicurato proprio in questi mesi, che sono i mesi più delicati sia per la madre ma soprattutto per il nascituro. Allora, cerchiamo di venirvi incontro, in vostro aiuto, raccontandovi un po' il perché di quanto a teste detto la nostra Silvia. Il ferro è indispensabile per la produzione di emoglobina ed è importante per lo sviluppo del sistema immunitario, quindi sangue e sistema immunitario, ma è anche importante per lo sviluppo del cervello e del midollo spinale, sempre del bambino, sempre del feto. La carenza di ferro può provocare conseguenze negative sia nella madre sia nel feto, quali basso peso alla nascita ed elevato rischio di emorragia materna. Ma il ferro è fondamentale per lo sviluppo del cervello del nascituro, che ne ha bisogno per gli enzimi ed emoproteine deputate alla regolazione dei processi cellulari, tra i quali ricordo la produzione di acidi grassi. Pensate, quindi è un meccanismo pazzesco, la sintesi dei neurotrasmettitori, la famosa dopamina, e la produzione di energia. La carenza di ferro nella vita intrauterina può provocare alterazioni irreversibili nella struttura e nel funzionamento del cervello, con conseguenti disturbi della funzione cognitiva in età adulto. Quindi nella prevenzione questo è basilare. Analogamente, la carenza materna di iodio è associata a malformazioni congenite, e fra i quali il ritardo mentale del neonato. Gravi carenze di iodio in gravidanza causano cretinismo. In certe regioni d'Italia in cui c'era l'acqua, c'era pochissima presenza di iodio, c'erano tantissimi, purtroppo, bambini cretini. In due meta-analisi, il basso quoziente intellettivo del bambino è stato associato, pensate, alla carenza di iodio durante la gravidanza. Che importanza.
E qui intervengo io, prof. Brava, perché non vogliamo spaventare ovviamente le mamme, le future mamme, perché sembra una cosa molto difficile assicurare questi ingredienti fondamentali a livello nutrizionale. Per lo iodio è davvero sufficiente consumare regolarmente pesce e utilizzare sale iodato nella quotidianità, molto presente nei supermercati. Mentre per il ferro state ancora più tranquille, perché il vostro ginecologo, se avete notato, ve lo monitora ogni mese e se scende troppo lo integra immediatamente. Aggiungo anche che la carenza di vitamina D è molto comune sia in gravidanza, ma sappiamo in tutte le fasce di età, ed è per questo che è un altro dei valori che viene sempre valutato durante la gravidanza e integrato. Sappiamo infatti oggi che è anche importante la vitamina D nel favorire proprio il neurosviluppo del bambino, e sono stati riscontrati problemi cognitivi nei primi 4 anni di vita dei bambini le cui madri avevano proprio una carenza della vitamina D in gravidanza. È un susseguirsi negli ultimi anni di lavori scientifici che mettono in luce proprio questa relazione, per cui anche se avete delle buone livelli di vitamina D, l'assunzione di vitamina D in gravidanza, in particolare dalla 14ª settimana fino alla fine del parto, viene monitorata ed eventualmente integrata, proprio perché riduce il rischio che il neonato soffra anche di altre cose, tra cui la dermatite atopica, allergie nel primo anno di vita. Quindi tranquille che il ginecologo lo sa e vi aiuta su quello.
E soprattutto non dimentichiamoci che anche molte delle persone che ci ascoltano sono persone non solo mamme alle quali il messaggio oggi è inviato, ma anche alle loro mamme. Sembra un gioco di parole, la vitamina D è molto importante.
Assolutamente.
E in questi ultimi tempi purtroppo le statistiche ci dicono dagli esami che del sangue che vengono effettuati a queste persone, che c'è moltissime persone anziane in sofferenza proprio per deficienza di vitamina D, e non sappiamo che relazione c'è nell'età anziana fra la carenza proprio di questa vitamina e, diciamo così, la
magari
cognizione.
Dedicheremo una puntata. Brava. Perché qualche studio in realtà c'è.
Esatto, che sembra una stupidaggine, ma la scienza ha cominciato a interessarsi anche di questo aspetto. Grazie di aver già proposto per le prossime interventi questa tematica. Beh, quindi andiamo avanti con i nutrienti che hai già citato e che sono indispensabili per un corretto sviluppo cerebrale. Un apporto insufficiente di colina e di l'acido deoxaionico, che non è altro che la sigla DHA, che poi in parole povere stiamo parlando di omega 3, in gravidanza può avere un impatto negativo sulla salute non solo della mamma ma anche quella del bambino. Quindi colina e DHA sono nutrienti essenziali, come lo abbiamo citato prima, il ferro, per il normale sviluppo del cervello, in quanto componenti strutturali del sistema nervoso. E il loro deficit durante la prima infanzia possono avere effetti a lungo termine proprio sulla funzione cerebrale. Quindi lo sviluppo dell'intelligenza è legato a questi fattori. Entrambi svolgono un ruolo chiave anche nello sviluppo della retina, quindi c'è una connessione con l'occhio. E un apporto inadeguato potrebbe influire negativamente proprio sulla salute degli occhi. I pediatri lo sanno benissimo. La colina invece svolge un ruolo chiave nel trasporto dei grassi, dei lipidi, nel supporto strutturale della membrana cellulare, nella neurotrasmissione e come fonte di gruppi metilici. Durante la gravidanza, bassi livelli serici sono stati associati ad aumento del rischio di difetti anche dei tubi neurali. Ecco, questo rientra sempre su quella problematica che citava anche la nostra Silvia, dei difetti cognitivi, quindi del cervello. Con il progredire della gravidanza la domanda di colina aumenta in modo significativo per lo sviluppo della placenta, l'aumento del carico di lavoro da parte degli organi materni e per sostenere la crescita degli organi fetali. Quindi le ragioni di mancanza della colina influiscono proprio questi tre aspetti. Oltre allo sviluppo prenatale del cervello, la colina svolge un ruolo significativo nei processi di maturazione postpartum e nelle funzioni cognitive. È un po' la sintesi di quello che abbiamo detto. Ricordo che le conseguenze di un basso stato di colina durante la gravidanza hanno importanti implicazioni non solo per lo sviluppo fetale ma anche per la salute materna, quindi il ruolo è veramente pazzesco. Molto importante poi è la qualità dei lipidi nella dieta della madre, poiché le riserve di acidi grassi del feto sono determinate principalmente dal profilo lipidico materno. Mi accorgo che effettivamente stiamo parlando anche con un linguaggio un po' difficile, un po' elevato, però insomma, la materia richiede questo. Io ho scato di essere lento, anche Silvia, ma non si possono cambiare i termini. Però a questo punto, visto che vi abbiamo veramente un po' pressi,
messi alla prova,
direi prendiamoci una piccola pausa con una bella canzone. Prego la nostra regia, il nostro Angelo, di volerci passare una bellissima musica. Grazie.
Ho visto cieli bianchi diventare neri, giorni vuoti, calendari pieni, così tanto che mi manchi e nemmeno lo sai, e ti ricordi quando
quando ci bastava una cassa che suonava per sentirci a casa. Quelli di oggi gli stessi di ieri, l'avresti detto che andava così. 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo. Non sono anni come gli altri, ma tranquillo ci siamo noi. Seduti sopra un gradino, anche se fa un freddo cane, scaldarsi con l'accendino in quelle sere da dimenticare. Gli ultimi ad andare via siamo noi.
Ognuno con la sua storia, pochi attimi di gloria, sognando di arrivare in alto senza scorciatoia, inseguendo il vento di una terra che ora è il nostro manifesto. Cresciuti a perdere palloni in mezzo alla strada, con l'alba che spegne i lampioni e un cane che abbaia, insieme a chi c'è ancora adesso e chi si è perso. Chi l'avrebbe immaginato tutto questo? E ti ricordi quando ci bastava guardare la notte tra le luci dei Bengala? Quelli di oggi gli stessi di ieri, l'avresti detto che andava così.
7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo. Non sono anni come gli altri, ma tranquillo ci siamo noi. Seduti sopra un gradino, anche se fa un freddo cane, scaldarsi con l'accendino in quelle sere da dimenticare. Gli ultimi ad andare via siamo noi. Senza titolo, non sono anni come gli altri, ma tranquillo ci siamo noi.
Bentornati, bentornati all'ascolto. Oggi, Silvia e Dio, siamo ritornati a parlare del declino cognitivo, cioè della perdita graduale delle facoltà cognitive che caratterizza la demenza senile. Argomento che all'inizio di questa nostra giornata avevo sottolineato, in quanto ne riparleremo con un convegno proprio qui a Saronno, un convegno fatto a più mani. Ci saranno varie associazioni che parteciperanno, associazioni che si occupano di persone anziane. Ma ne avremo, come anche accennato nella prima parte la nostra Silvia, altre occasioni per riparlare, per ritornare su questo argomento, che noi lo prenderemo in considerazione sia come prevenzione, ma, e questa volta siamo partiti da molto lontano, e praticamente perché le basi per le future possibilità di un cervello vengono poste già durante la gravidanza. E prima dello stacco musicale stavamo appunto parlando dell'importanza dell'alimentazione in generale e dei grassi in particolare, perché gli acidi grassi polinsaturi sono essenziali per lo sviluppo del feto e vengono attivamente e selettivamente trasportati attraverso la placenta. Le donne con bassi livelli di acidi grassi polinsaturi, cioè gli omega 3 nel sangue, durante la prima fase della gravidanza hanno più probabilità di partorire un figlio con basso peso alla nascita e o più piccolo per l'età gestazionale. Allora, invece il DHA, l'acido che poi gli omega 3, in un acido grasso è particolarmente importante. A partire dagli anni 90 molte ricerche si sono focalizzate su questo ruolo sulla salute sia del cervello che degli occhi a causa della presenza dei tessuti cerebrali retinici, no? Il cervello infatti è in gran parte composto da grassi. Molti non lo sapevano, ve lo posso assicurare. Il cervello senza grassi non funzionerebbe. E con prevalenza tra i polinsaturi a lunga catena e quelli che normalmente chiamiamo gli omega 6. E poi c'è anche in proporzione degli omega, gli omega 3, il DHA. Quest'ultimo influenza la funzione cerebrale, modulando la neurogenesi, influenzando la neurotrasmissione e promuovendo l'attività sinaptica. Quindi senza sinapsi non ci sarebbe la comunicazione fra le varie parti del cervello e dal cervello alla periferia. Inoltre contribuisce allo sviluppo e alla funzione dell'occhio, quindi sviluppo del cervello e sviluppo dell'occhio, attraverso un'azione sui fotorecettori della retina. Bassi livelli di DHA plasmatico sono stati osservati in soggetti con retinite pigmentosa, portando addirittura a teorizzare che le carenze di omega 3 determinerebbero difetti nei coni della retina, quelli appunto deputati alla visione. Il livello di DHA della madre infine può influenzare i livelli di DHA dei figli, e l'accumulo di DHA a livello cerebrale può essere limitato dalla disponibilità di DHA durante la gestazione e dopo la nascita. Come vedete, questo gioco sembra un ping pong, no? Fra la mamma e il figlio e la mamma. Un'elevata esposizione intrauterina a DHA è associata a effetti positivi sullo sviluppo, quindi l'omega 3.
Di nuovo, esatto, intervengo io per rassicurare le mamme dandogli delle quantità, quindi quali sono le ultime raccomandazioni per far sì che appunto il bambino non abbia privazioni di nessun genere. 3 o 4 porzioni di pesce alla settimana, diciamo un 600 grammi in tutto, ovviamente di pesce che si mangia, quindi togliendo le resche e la pelle.
E non occorre che sia sempre branzino.
No, assolutamente. Compresi tonno e pesce spada. Questo, secondo i risultati di uno studio spagnolo, sarebbero le quantità ottimali di pesce da mangiare in gravidanza, perché sono proprio quelle associate a un miglior sviluppo del cognitivo proprio del bambino. Queste quantità potrebbero sembrare elevate, ma si possono consumare tranquillamente senza temere effetti negativi per la presenza di inquinanti come il mercurio. Questo lo dico perché spesso e volentieri, anche navigando un po' sui siti per le future mamme su internet, si trova l'allarme sugli inquinanti che si trovano nel mare, che vengono effettivamente poi incamerati all'interno della carne del pesce. Ecco, la Food and Drug Administration, l'ente americano che si occupa di sicurezza alimentare, suggerisce un massimo di 2-3 porzioni a settimana, quindi da 220 a 340 grammi, invitando a rinunciare a pesci di grossa taglia, quindi no agli squali che comunque non mangiamo, o appunto al pesce spada. Più predisposti ad accumulare il mercurio, quindi più grosso è il pesce più tende ad accumularne, quindi, ma se noi diamo privilegio ai pesci di piccola taglia, quindi non so, lo sgombro dei nostri mari, non abbiamo problemi. Tra l'altro, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, la nostra EFSA, è invece di manica più larga sulla sicurezza, dà addirittura appunto il via libera al consumo da 1-4 porzioni alla settimana fino a 600 grammi, quindi quel valore là è quello considerato comunque sicuro. Il DHA si trova in quantità rilevanti solo nel pesce e nei prodotti ittici, quindi mi spiace per tutte quelle mamme che non lo amano, anche proprio per la questione del cambio alimentare durante la gravidanza. Se non lo mettono in tavola, devono integrarlo, ecco. Stessa cosa per quanto riguarda le donne che allattano e che seguono una dieta povera o priva di pesce, devono soddisfare comunque il loro fabbisogno giornaliero di DHA, perché sennò davvero è un nutriente fondamentale. Assumendo che cosa? L'olio di pesce, cioè non c'è poco da fare, deve essere altamente purificato, sottoposto a tutti i controlli di qualità e sotto forma di capsule, però in commercio esistono davvero tantissimi integratori nati e formulati per questo obiettivo.
Ma io mi permetto di aggiungere una precisazione. A proposito di integratori, che ce ne sono veramente una scelta infinita, e parlavano soprattutto di queste basi di omega 3 e omega 6, dato che gli omega 3 e omega 6 fanno bene, però se si esagera con i dosaggi sono veramente, e poi devono essere in un rapporto ottimale. E degli altri principi elencati, oggi vi sono veramente tantissimi integratori, però per cortesia a chi ci ascolta darei un consiglio: evitate il fai da te, specialmente la gravidanza e in allattamento. Ricorrere sempre agli specialisti, mi raccomando, il fai da te, non fatevi dalle pubblicità, il messaggio ve l'ho mandato, ci sono degli specialisti, dei super specialisti ai quali mi raccomando rivolgetevi, perché i consigli che vi daranno saranno sicuramente molto più utili che non quella pubblicità che ci martella dalla mattina alla sera. Ritornando all'argomento di oggi, non posso fare a meno di raccontarvi l'antichissima storia dell'olio di pesce che ha ricordato un attimo fa Silvia. Sembrerebbe infatti che l'introduzione dell'olio di pesce sia avvenuta nell'alimentazione umana quando? Ma circa 40.000 anni fa, e che sia stata determinante nell'evoluzione della specie verso l'uomo moderno, cioè proprio per far sviluppare quell'oggetto chiamato cervello. Quindi grazie al ruolo che questo nutrimento avrebbe rappresentato per lo sviluppo del suo sistema nervoso, del cervello e quindi dell'intelligenza. Il veicolo di introduzione degli oli di pesce sarebbero stati in primo luogo i crostacei e i molluschi che si trovavano in grandi quantità nelle rive dei grandi laghi dell'Africa orientale. Quindi la posizione geografica dei laghi c'era favorito proprio la modernizzazione dell'uomo primitivo, i quali erano particolarmente ricchi, sto parlando dei laghi, di grassi, dei laghi dei crostacei, erano particolarmente ricchi di grassi contenuti nelle pareti delle membrane di questi organismi. Allora, successivamente l'uomo imparò una nuova tecnica di caccia, la pesca, che portò alla introduzione nella dieta di maggiori quantità di grassi di pesce. Quindi pensate, questo si sta parlando di con partenza di 40.000 anni fa. I pesci, nutriendosi di altri organismi marini ricchi di grassi, no? E si trovano alla estremità opposta della catena alimentare e sono appunto ricchi di grassi. La dieta umana così modificata si associò ad un parallelo aumento delle dimensioni del cervello e in particolare della corteccia frontale, componente anatomica che caratterizza la specie umana e che è la parte deputata alla elaborazione del pensiero e del ragionamento, consentendo all'uomo di meglio adattarsi alle nuove condizioni dell'ambiente esterno e di avere vantaggio rispetto alle altre specie. Quindi l'alimentazione entra di prepotenza.
Assolutamente. E guardi, siccome l'ha studiato mio figlio in terza elementare, so che tutte le nonne che ci ascoltano insieme ai loro bambini avranno ripercorso un po' la storia dell'evoluzione umana, dove il pesce è stato fondamentale. L'olio di pesce, in realtà, come lo intendiamo noi come nutraceutico, è entrato in Inghilterra intorno alla fine del 1700 e da lì tutti i vari oli di fegato di merluzzo che chi ci ascolta magari ha preso da bambino. Effettivamente davvero il pesce fa la differenza rispetto alle materie prime che noi introduciamo per mantenere, ma ancora prima per creare un cervello che invecchi in maniera più efficiente, fondamentalmente questo.
Dalla regia ci dicono che il tempo è scaduto, ringrazio il regista, ringraziamo tutti quanti ci danno una mano per queste lezioni, ma ricordiamoci che sul problema del deficit cognitivo ci sono troppi tabù, specie sulla prevenzione che oggi abbiamo cominciato ad affrontare. Noi daremo il nostro contributo e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.
Buona giornata.
And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day, my kind of magic.